Voilà, eccoci arrivati. Da dove si può iniziare? Dal brano, direi. Il brano che era un... mi avevi detto che è una storia d'amore.
Sì, sì, sì. Buongiorno a tutte e tutti, tra l'altro.
D'altra parte, l'isola di Afrodite, come dicevamo ieri. Sì. Quindi non ci poteva sfuggire.
No, è un brano cipriota, è una canzone folcloristica. La versione che abbiamo sentita, al di là del fatto che sia una registrazione un po' casalinga, è cantata in due lingue, quindi in turco e in greco. Sono due lingue, tra virgolette, ufficiali dell'isola, divisa in due dal 74. Allora, se va bene anche per voi, io inizierei raccontando un po' la storia di questa isola, di cui si sa ben poco, così andiamo a vedere un attimo come siamo arrivati ad oggi.
Sì, anche arrivandoci ci si sente un po' come fuori dal mondo, cioè sembra proprio di essere in mezzo al mare con altri ritmi, altre forme di vita, di esistenza.
Nel bene o nel male?
Ma anche in parte anche nel bene, direi più la greco-cipriota, la parte greco-cipriota, sebbene sia più che altro turismo e pastorizia, agricoltura, però sono ritmi un pochino più umani.
Meno male, questa è una bella cosa.
Poi si mangia molto bene.
Si mangia bene, nella zona mediterranea si mangia sempre bene. Allora, nel lontano 1571, praticamente, l'isola viene conquistata dagli ottomani. Era praticamente il punto di ritrovo dei pirati e davano troppo fastidio agli ottomani. Hanno detto: cosa facciamo? Andiamo un attimo lì a conquistare. La sorveglianza e la sicurezza era nelle mani di un veneziano, Marco Antonio Bragadin. Okay. Secondo alcuni libri c'è stato proprio un accordo e questo signor Bragadin si è proprio ritirato e ha lasciato l'isola all'occupazione ottomana nel lontano 1571. E poi nel 1878, invece, per un accordo commerciale legato a una guerra, gli ottomani hanno concesso al Regno Unito l'isola, un po' come il caso dell'Hong Kong, se non mi sbaglio, no? Proprio hanno dato
protettorato.
Esatto. E nel lontano 1923, quando è stata fondata la Repubblica di Turchia, la nuova Repubblica ha riconosciuto l'isola come un protettorato, appunto, britannico, e ha aperto la sua prima ambasciata sull'isola, no? Ok. E fino al 1900, fino agli anni 50, 55-56, arriviamo con una sorta di tranquillità. E negli anni 50 la parte greca, okay, la popolazione greca, soprattutto con la spinta di un movimento nazionalista, fa un referendum non riconosciuto da altre parti dell'isola, dagli UK oppure dalla Turchia, eccetera, e decide di unirsi alla Grecia. Questo è un referendum che non ha nessuna valenza, però fanno un'azione del genere. Di qua arriviamo fino al 1960, che l'isola dichiara l'indipendenza dal Regno Unito. Nel 61 entra nel Commonwealth, ok? Uh-huh.
Un percorso che è contemporaneo a quello dei vari affrancamenti dal colonialismo.
Esatto, esatto. Allora, in quel periodo, quindi negli anni 50-60, nascono i primi gruppi ultranazionalisti di destra, sia greci che turchi. Okay. I gruppi più famosi sono tipo EOKB, che questo è il gruppo ultranazionalista armato greco, okay, che secondo alcune fonti è stato anche finanziato dalla dittatura dei colonnelli greca, perché lì vengono fuori i primi progetti della Grecia, che è quello di fare un colpo di Stato in Cipro e ottenere tutta l'isola legare tutta l'isola alla grande Repubblica Ellenica, eccetera.
Che è quello che è stato tentato.
Quello che è stato fatto, perché al potere c'era un ex prete, diciamo, Makarios, che è stato rovesciato nel proprio 61 con colpo di Stato, appunto dei gruppi ultranazionalisti greci appoggiati dalla dittatura dei colonnelli greca, sì. Okay? E che questo signore ex prete era anche il primo presidente, appena arrivato al potere, tipo, l'hanno buttato giù. e dall'altra parte contemporaneamente sono nati anche gruppi ultranazionalisti armati turchi, il più famoso è TMT. La cosa più curiosa è che negli anni successivi il conflitto è andato avanti, la tensione, così tanto che nel 74, appunto con colpo di Stato, è arrivata la Grecia sull'isola e come contromanovra la Turchia ha mandato le sue truppe sull'isola e così l'isola pian piano si è divisa in due. Il gruppo ultranazionalista armato turco, TMT, subito dopo è stato integrato nell'esercito cipriota. Quindi, cioè, questo ci ricorda una cosa molto familiare alla storia italiana, no? E la cosa ancora più interessante è che uno dei membri fondatori di questo gruppo TMT, Rauf Denktaş, dal 1983 fino al 2000 è stato presidente della Repubblica del Nord Cipro. Quindi il primo è il più importante presidente della Repubblica, è il fondatore di un gruppo armato ultranazionalista turco, no? Poi arriviamo nell'83 e arriviamo che la parte nordica turca arriva a occupare un terzo dell'isola, nel sud invece due terzi dell'isola appartiene alla Grecia.
Anche in questo caso, come è successo tra India e Pakistan, ci sono stati delle deportazioni,
certo. La gente ha abbandonato le abitazioni, è spinta da una parte all'altra, un po' come quelle che abbiamo detto qualche puntata fa, quelle che è successo tra Grecia e Turchia, no? Spostamento delle persone, migrazione forzata.
Andiamo in piccolo anche qua è successo.
Sì, esatto, è vero, anche in Italia. Nel 2004 invece viene fatto un referendum per unire l'isola, la parte turca dice di sì, vota a favore di questa idea, quasi del 74%, la parte greca invece no. In quel periodo c'era un elemento molto importante, che il Cipro del Sud stava per entrare nell'Unione Europea. Entra nel 2004 come la metà dell'isola, nel 2008 decide di adottare la moneta europea euro. Okay? E la cosa interessante è che la capitale Nicosia risulta oggi l'unica capitale divisa in
metà.
Due. Esatto. Nel 2008 però pian piano arrivano le prime si sciolgono le prime restrizioni e si aprono alcuni checkpoint per permettere agli abitanti di Nicosia di attraversare da una parte all'altra. Mi permetto di segnalare un film molto interessante in merito alla divisione di questa capitale, si chiama Torna a casa Jimmy di Marios Piperidos, dovrebbe essere un film di 3-4 anni fa, è molto carino, è un film comico ma interessante che parla un po' della divisione della capitale, è una cosa molto interessante, è un film molto light. Oggi 30.000 soldati della Repubblica di Turchia sono al nord, 35.000 soldati del Regno Unito sono sparpagliati in tutta l'isola, 928
nei posti più belli in genere.
Sì. 928 soldati dell'ONU sono lì per garantire la sicurezza. Secondo l'ONU e il Consiglio dell'Unione Europea, la Turchia risulta il paese che ha occupato l'isola e la parte nordica dell'isola.
La narrazione che si trova nel museo, che è proprio è un museo costituito dallo stesso checkpoint che ancora attivo.
Non è come Berlino, peggio ancora.
Ci sono tutti i muri, i cavalli frisi, tutto quello che è la separazione, e in più c'è questo museo con fatto di varie fotografie dell'epoca e la narrazione è appunto questa, cioè che quelli che hanno aggredito sarebbero i turchi, ma perché il museo si trova dalla parte di Nicosia.
E poi nell'isola tuttora ci sono due enormi basi militari del Regno Unito. Allora, un'isola appunto divisa in due, la parte nordica la Repubblica Turca del Cipro del Nord, riconosciuta soltanto dalla Turchia. Turchia, ha dei rapporti sportivi oppure commerciali eccetera solo con la Turchia, ci arrivi con il volo attraverso solo la Turchia. E, per esempio, addirittura i rapporti sportivi ci sono, ma a livello internazionale no, tipo una squadra calcistica turca in Coppa Europa può giocare con una squadra calcistica del Cipro del Sud, ma con Cipro del Nord non può svolgere nessuna partita professionale con il Nord, perché il Nord non fa parte dell'UEFA, FIFA, niente. Quindi una parte, al di là della storia, una parte totalmente isolata, sì. E dipende molto dalla Turchia. ha avuto quattro presidenti: Rauf Denktash, che abbiamo citato prima, poi Mehmet Ali Talat nel 2005, per 5 anni ha lavorato, Dervish Erolo fino al 2010 e Mustafa Akıncı fino al 2015 ha preso l'incarico, fino a qualche giorno fa.
Esatto. E qui arriviamo al motivo per cui abbiamo dovuto parlare di Cipro.
Esatto, prima abbiamo capito cos'è questo Cipro,
dove viene fuori.
Esatto. Allora, in realtà le elezioni per il Presidente della Repubblica dovevano svolgersi 6-7 mesi fa, ma per la pandemia hanno dovuto rimandare. Ci sono due turni, perché nel primo c'è il ballottaggio praticamente del Cipro, e quindi nel secondo turno sono arrivati due candidati. Uno è Ersin Tatar, l'altro è Mustafa Akıncı. Mustafa Akıncı, il presidente uscente di sinistra, un architetto, ha studiato in Turchia, ha fatto parte del movimento del 68, nel 76 è stato eletto come sindaco di Nicosia, fino al 90 ha lavorato come sindaco di Nicosia, l'ex ministro del turismo e leader del Movimento per la Pace e Democrazia, che è un movimento turco-cipriota e greco che aveva l'intenzione di strutturare un percorso politico per unire l'isola. In effetti Mustafa Akıncı, durante il suo, appunto, la sua carriera politica, ha sempre lavorato per un progetto confederale in cui due popoli avrebbero vissuto sotto la stessa bandiera, sotto lo stesso Stato, no? Nel 2015, appunto, è diventato Presidente della Repubblica, ha iniziato a svolgere degli incontri con la parte meridionale dell'isola, ok? È stato accusato fortemente, soprattutto dalla destra cipriota, ma anche dalla Turchia, di portare avanti le trattative a sfavore dei turchi ciprioti.
Intelligenza con nemico, insomma.
Esatto, quindi questo è stato un pochettino, possiamo dire, che a causa della propaganda l'elemento che l'ha fatto perdere le elezioni. Chi ha vinto le elezioni? Ersin Tatar, fortemente sostenuto da Ankara, un signore del 60, è nato a Nicosia, ha studiato in Cipro, UK e in Turchia, è il leader del partito dell'Unione Nazionale, un imprenditore audiovisivo, quindi ha fondato dei canali televisivi, ha lavorato e ha lavorato come amministratore delegato in un'azienda che produce dei sistemi di sicurezza privata, ok? Nurol Holding è un'azienda turca che produce dei teaser oppure delle pistole, eccetera, eccetera. E lavora lotta, sono le sue parole, per l'indipendenza del sud, della parte nordica dell'isola, ha dei legami forti con la Turchia, ha nel suo comizio subito dopo la vittoria elettorale ha detto che porterà avanti anche le politiche energetiche della Turchia nella zona, ok? Sì all'accordo della pace, ma con le nostre condizioni. Questa era la frase più interessante di Tatar: le condizioni decidiamo noi, non qualcun altro. Più libertà e riconoscimento per il Nord, lotteremo per esistere, devono rispettare la nostra lotta, siamo pronti per il dialogo con il Sud. È stato un discorso di 13 minuti, molto breve. Nel primo turno 67% di affluenza, nel primo turno 59% di affluenza, nel secondo turno 67% di affluenza. Nel primo turno ultradestra nazionalista cipriota ha boicottato le elezioni, nel secondo turno molto probabilmente hanno appoggiato candidato appoggiato da Ankara. La differenza è pochissima, di 4.000 voti, no? Però Tatar ora è al potere e Mustafa Akıncı, l'uscente presidente, ha accusato Ankara di intervenire nelle elezioni. Addirittura alcuni giornali locali parlavano dei militanti dei partiti che compongono il governo ad Ankara in Turchia di essere presenti in Cipro e girare casa per casa e fare propaganda per il conto del presidente vincitore, okay? Quindi e poi nell'ultimo intervento parlamentare di Erdogan abbiamo sentito che appunto lui in primis ha invitato i ciprioti a votare Tatar, che è appunto il vincente delle elezioni. Ora cosa ci aspetta? Ora ci aspetta probabilmente una linea politica molto allineata con Ankara. La scelta della federazione sarà incestinata oppure Tatar insisterà sul fatto che debbano essere riconosciute tutte le richieste del Cipro del Nord, ok? Quindi non è una non ci aspettiamo una confederazione come è stata progettata, due stati indipendenti, e addirittura Tatar dice che due stati indipendenti, tutti e due europei, ok? E poi probabilmente le politiche energetiche della Turchia attorno all'isola del Cipro, dove sono state scoperte le fonti in questi ultimi anni, saranno fortemente sostenute dal presidente vincitore.
Quindi sarebbe il primo pezzo di Turchia che entra in Europa.
Se entrerà in Europa, non sappiamo. Sì.
Ma prima di passare alla questione energetica, cosa è cambiato negli ultimi 15 anni, da quando appunto era la parte greca ad opporsi all'unificazione ad adesso che invece è il Cipro del Nord che si oppone a questi tentativi, soprattutto adesso immaginiamo con le nuove elezioni?
Allora, è aumentato molto nelle ricerche che ho fatto in questi giorni lo spostamento dei cittadini turchi nati in Turchia verso l'isola con delle agevolazioni fiscali, eccetera. Quindi c'è stato un tentativo di cambio demografico. In secondo luogo, un'iniezione di denaro pazzesca che è aumentata in questi anni verso il sud, il nord. In effetti, se vai a studiare il profilo economico di una parte e l'altra dell'isola, i profili economici sono molto diversi. Il nord risulta molto più ricco ma soprattutto grazie all'iniezione di denaro di Ankara, no? Università private, casinò, è un'isola, una parte un po', diciamo, un paradiso fiscale, no? È aumentata molto l'occupazione e soprattutto negli ultimi anni è aumentato molto l'occupazione e l'impiego pubblico, no? Un po' stile Craxi degli anni 70 qua, 80 in Italia. Nel nord sono nati anche dei piccoli partiti di ultradestra come risposta populista alle politiche che riguardano l'unificazione dell'isola. In effetti il presidente uscente è stato accusato di non avere un po' la mano pesante sul tavolo e di lasciare i greci di portare avanti come vogliono le trattative. Quindi ovviamente il fatto che siano state scoperte le fonti energetiche attorno all'isola ha lasciato bocca aperta diversi paesi, dall'Israele alla Grecia, dall'Egitto alla Turchia, ma per il nord è stato anche, soprattutto per i partiti di destra, un elemento di propaganda, perché non stacchiamoci dalla Turchia e così in un domani potremmo avere anche noi una fetta in questa grande torta.
Anche perché comunque adesso stavo immaginando a livello temporale, c'è stato anche il default della Grecia di mezzo e quindi la fiducia economica del sostegno da parte della Grecia verso Cipro probabilmente è venuta anche a mancare in questi anni.
Assolutamente, il cambiamento economico della Grecia conta un sacco e poi vabbè, anche se fa parte dell'Unione Europea, comunque Cipro del Sud, che è, diciamo, l'unica parte ufficialmente riconosciuta, fisicamente è un paese molto isolato dal resto del mondo, no? E c'è stato il tentativo di farlo diventare un paradiso fiscale, soprattutto il capitale sudafricano ha investito molto, le banche, piccoli imprenditori hanno aperto dei conti correnti nella parte meridionale dell'isola, ma tutti questi tentativi non sono andati a buon fine. In effetti l'attuale presidente del Cipro del Sud accusa in diversi suoi discorsi accusa l'Unione Europea di trattare l'isola come se fosse un figlio adottivo.
Okay. Avevi accennato alle risorse che in effetti in questo mettendole in relazione anche a vari stati che infatti in questo ieri ad esempio hanno proseguito gli accordi bilaterali tra Libano e Israele, cioè due stati che non si parlano, che non si riconoscono, o meglio Libano non riconosce
con l'Israele. Parlano tutti in questi giorni
adesso, sì, lo chiamano Abrams Accords,
esatto.
Cioè, il mondo intero, addirittura il Sudan, forse dopo ne parleremo anche con Angelo Ferrari. Stanno cercando di definire, e pare che vadano d'amore d'accordo israeliani e libanesi, soprattutto perché i libanesi hanno ormai le pezze al culo, e si devono mettere d'accordo sulle ZEE. che è uno dei motivi di maggior attrito tra Turchia e Grecia per la questione di Castello Rizzo, ad esempio, tutto sommato, in effetti verrebbe da dire che alla Turchia rimane sì e no 2 metri di battigia, esatto. E tutto il resto se lo prende la Grecia. Però in realtà sono dietro a questi nazionalismi, ci sono gli interessi delle compagnie petrolifere, perché attorno a Cipro si sono già spartiti praticamente tutto quanto, Total, British Petrol e soprattutto Eni.
No, giacimenti petrolifere e del gas attorno all'isola.
Sì,
sì, veramente hanno, possiamo dire che stanno cambiando molto le scelte politiche di diversi paesi in zona. È una cosa molto nuova di questi ultimi 10-15 anni, le scoperte intendo. Però dall'Israele, come diceva, alla Grecia, dalla Turchia all'Egitto ci sono delle iniziative, in alcuni casi tentativi falliti e un po' aggressivi, però sono delle iniziative che forse nell'arco di 20 anni, 30 anni cambieranno anche i profili governativi e gli approcci economici, i rapporti tra i paesi. Questo rende ancora più centro dell'attenzione all'isola. Del Cipro forse parleremo sempre di più negli anni prossimi.
Probabilmente sì, perché poi è anche coinvolto in quel corridoio,
esatto,
che Erdogan ha creato di nuovo di Zee, delle zone marine che si spartiscono gli stati per il controllo anche ittico
assolutamente. Allora, se abbiamo chiuso con l'isola, io passo a Caffè Turco. Ieri sera ho realizzato che non abbiamo spiegato ancora come si fa il caffè turco. Macinato, tostato diversamente, un caffè molto più fine, non è come quello che usiamo nella moca, non è come il caffè italiano, e quindi si potrebbe mettere in un pentolino un po' d'acqua, abbastanza quanto una tazzina, ok? E 2-3 cucchiaini proprio di caffè e un po' di zucchero, e si mette tutto in un pentolino bricco e poi quello si posa sul fuoco a medio oppure basso, ok? Dato che il caffè è molto fine, si scioglie con un cucchiaino, si gira piano piano fino a quando non si amalgano tutto.
Mentre sul fuoco.
Esatto, quindi acqua, zucchero e caffè, si scioglie tutto e poi pian piano inizia a salire, fa un po' di schiuma, a quel punto spegni e servi. Ovviamente il caffè, dato che non l'acqua non passa attraverso il caffè e non entra in un altro contenitore come il sistema
la moca,
e qua il caffè messo versato dentro la tazzina dovrebbe depositarsi, quindi in fondo, quindi un minutino si aspetta prima di bere, sennò la bocca diventa una schifezza. E poi è lì che nasce il rituale di leggere fondo caffè, perché il fondo si deposita e giri la tazzina sul piattino e poi c'è tutto lo spettacolo di cui parliamo magari
un'altra volta. Ma se uno lo prende senza zucchero come?
Ma si può, sì. Non è molto gradito e consigliato in realtà. Il caffè turco si prende con almeno un pochettino di zucchero, però poi si accompagna con liquore, con i locum, con i dolciumi.
Quindi si può correggere?
No, si accompagna, non si
corregge. Non si mette.
Sì, sì, bicchierino a parte oppure dolce a parte. A Sarajevo mi avevano servito per esempio con locum, questo dolce greco-turco, proprio di base ti davano con quello. Sì, dolce, dolcissimo diventa caffè. Come date invece, ricordiamo che oggi, nel lontano 79, vinse il primo premio al Film Festival di Milano, un film molto interessante turco, Yusuf Ekenan, sono due nomi proprio di due bambini che crescono un po' nei quartieri difficili di Istanbul, un film di Ömer Cavour che all'epoca ebbe dei problemi con la censura in Turchia e nel 1980 fu soltanto introdotto nelle isole, ma nel 79 a Milano vinse il primo premio. Sì. Ah, questo è un film molto interessante.
Che era il periodo in cui Güney era in galera.
Esatto, era il periodo in cui Güney era in galera e pochi anni dopo Güney, Yılmaz Güney, avrebbe vinto il primo primo premio a Cannes con il film Muro, che è un film spettacolare anche quello, nell'84 se non mi sbaglio. A proposito Cipro, invece consiglio un film, parlando dei film, Chamur si chiama, Fango, è stato doppiato e sottotitolato in italiano, credo che abbia vinto un premio a Venezia, di Dervish Saim, Chamur, il fango, quindi Con questo io avrei chiuso. Abbiamo parlato.
Ecco, al di fuori del caffè, del caffè turco, di questa rubrica che ospitiamo. Due parole sul ritiro dalla Siria, annunciato in pompa magna ieri dalla Turchia.
Ma è stato in realtà era previsto nell'accordo che è stato fatto tra Erdogan e Putin, quando Erdogan è andato a baciare le mani a Putin una volta che hanno ucciso 39 soldati in una notte in Siria, dopo l'ultimo intervento della Turchia verso Idlib. L'accordo prevedeva che Erdogan avrebbe garantito la tranquillità, la serenità in zona, e dopo l'esercito turco si sarebbe ritirato da diversi checkpoint che aveva occupato. Ma nel mentre, invece, in questi tipo neanche due anni, diversi checkpoint sono stati dalla Russia consegnati alla Siria, no? E quindi di fatto la Turchia aveva iniziato a ritirarsi pian piano. Ieri invece, per la prima volta ufficialmente, proprio un intero gruppo armato dell'esercito turco si è ritirato da un checkpoint che controllavo da tempo. Proprio i furgoni, i carri, i soldati sono entrati ufficialmente ritirati in Turchia. In realtà non è niente di spettacolare, straordinario, interessante, era previsto nell'accordo, però ovviamente ci sono diverse riflessioni politiche qua dietro. E la prima domanda ovviamente: ma perché cazzo siete andati a rompere coglione allora lì?
Ecco,
questa è la prima domanda.
Non viene dato risposta.